Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave Maria.
Ave Maria.
Allora, sempre come al solito, poi io sono proprio qua nel posto dove l'angelo ha insegnato la preghiera, vero, ai pastorelli. Allora iniziamo subito. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Mio Dio, io
Io
credo,
credo,
adoro,
adoro,
spero e ti
spero e
amo.
ti amo.
E ti domando
Ti domando
perdono
perdono
per tutti
per
quelli
tutti
che non
quelli che non
credono,
credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano
sperano
e non ti
e non ti
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figliolo e
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi
io vi
adoro
adoro
profondamente.
profondamente.
E vi
E
offro
vi
il
offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue, anima e
anima e divinità
divinità di Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo,
presente in
presente
tutti i
in tutti i
tabernacoli del
tabernacoli del
mondo,
mondo,
in
in
riparazione
riparazione
degli
degli oltraggi,
oltraggi, sacrilegi e
sacrilegi,
indifferenze
indifferenze
con cui
con
egli
cui egli
medesimo è
offeso,
offeso, e per i meriti infiniti del suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore
cuore e del
e del
cuore
cuore
immacolato
immacolato
e
e
addolorato di
adorato
Maria,
di Maria.
io vi domando la
La
conversione
conversione
dei
dei
poveri
poveri
peccatori,
peccatori.
comunione spirituale. Gesù
Gesù
mio,
mio,
io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo
Ti amo
sopra ogni
sopra ogni
cosa e ti
cosa e ti
desidero
desidero
nell'anima mia.
nell'anima mia.
Poiché ora non
Poiché ora non
posso
posso riceverti
riceverti sacramentalmente,
sacramentalmente,
ti prego,
ti prego,
degnati di venire almeno
almeno
spiritualmente
spiritualmente
nel mio
nel
povero
mio povero
cuore.
cuore.
E come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, a mio
Mio
Signore, che
Signore,
non
che
abbia
non abbia
mai a
mai
separarmi da
separarmi da
te
te
con
con
il
il peccato.
peccato. E praticamente, vedi, questi luoghi santi dove cioè, sono folle immense di persone che vengono perché voglio andare là, dove è apparsa la Madonna, poi ci si ritorna, ah che bello, sì, è stato magnifico, ma insomma, alla fine dovremmo pensare sempre, diciamo, semplificare il tutto, no? Perché, dunque, qui la Madonna è apparsa a tre analfabeti, no? Perché, diciamo, almeno è più facile credere a delle persone che non possono dire quello che dicono perché sono ignoranti, per cui se le dicono vuol dire che è successo qualcosa di straordinario, no? Ho tre bambini analfabeti, la Madonna va a parlare della salvezza del mondo, pensa un po', è incredibile, eh? Della salvezza delle anime, della salvezza del mondo intero e parla di guerre mondiali, no? Pensa un po'. E dice delle cose che appunto i bambini non le potevano certo conoscere, no? Tipo, la Russia diffonderà i suoi errori nel mondo. Loro pensavano che la Russia fosse una donna cattiva, non sapevano che era diciamo, uno stato o una federazione di stati, ecco, ma pensavano che fosse una donna cattiva. Lo dice, dobbiamo pregare molto per la conversione della Russia, perché è cattiva quella là. Bene, ma allora chiedono, no? Pensa, le prime, dico, la luce cosa produce? La luce cosa produce? Pensa, fa anche rima. Eh? Allora, appare questa donna vestita di sole e appare a questi tre bambini. Lucia, che praticamente è una bimba, no? Di dove venite, o bella signora? Cioè, chissà noi cosa avremmo fatto, cosa avremmo pensato, no? Lei, nella sua semplicità, di dove venite, o bella signora? E lei risponde alla Madonna, vengo dal cielo. Seconda domanda, io andrò in cielo? Ma è disarmante, cioè, vedere, no, questi bambini, non è la loro semplicità, praticamente come centrano in pieno il problema, no? Cioè, la cosa più importante cos'è? Salvarsi l'anima, no? E io andrò in cielo? Sì, e Giacinta anche, e Francesco sì, ma... E comincia già a porre delle condizioni, Sì, ma dovrà dire molti rosari. Qui un bambino, vero, di 9 anni, per andare in cielo deve dire molti rosari. A questo punto, diciamo, se scoppiassimo in lacrime, diciamo che vorrebbe significare che abbiamo capito qual è il problema. Allora, tu, cioè, da 7 anni in poi, quante migliaia di rosari hai detto per andare in cielo? Perché dice a 7 anni, 8 anni, 9 anni, 10 anni, e poi quanti anni hai? Ah, devi dire molti rosari. Ma allora, se ti lascio qua, vuol dire che devi dire molti rosari, eh? Vedi la semplicità, no? Poi è interessante perché questi fanciulli, vero, questi 3 bambini, gli ha detto le cose più importanti, diciamo, non solo per un secolo, ma diciamo che il trionfo del cuore immacolato di Maria, diciamo, durerà molto, molto, molto tempo. Bene, lo ha detto a 3 bambini che... In 2 anni 2 se li è portati via, no? E la terza l'ha chiusa in monastero, perché stia zitta, perché quello che ho detto, non serve aggiungere altro, non servono migliaia di parole, se state attenti, tutto quello che vi ho detto è necessario e indispensabile per la vostra salvezza. Allora, anche questo è, diciamo, sono considerazioni che vanno fatte, no? Dico, ma non poteva lasciarle qua a dire altre cose? No, li ha portati in cielo, perché dal cielo loro continuano a pregare, per cui sono così vicini alla Madonna e sono così potenti intercessori. Pensate un po' che Madre Teresa di Calcutta, che aveva bisogno di una grazia veramente importante, necessaria, indispensabile, urgente per il suo istituto, Madre Teresa di Calcutta, santa donna, chi è che va a pregare? Non lo potete neanche immaginare. Ha fatto una novena ai pastorelli di Fatima e dice... E ho ricevuto la grazia, ancora prima di finire la novena, e ho ricevuto anche di più di quello che avevo chiesto, no? Allora questi bambini, vedete che muscoli di santità hanno questi, dico muscoli per dire la potenza, no? Di santità, no? Madre Teresa, lei con tutti i santi che ci sono, è andata a invocare i 2 pastorelli. Perché? Perché lei ha capito. C'è questi qua, praticamente, vedi qui veramente che stanno sulle ginocchia della Madonna, perché sono bambini, no? Stanno sulle ginocchia della Madonna, e siccome, pensate, Giacinta, ma anche Francesco, hanno sempre detto di sì alle richieste che gli sono state fatte. Anzi, non gli bastava mai. Per cui, se questi bambini hanno sempre detto di sì, prontamente di sì, volete voi offrirvi, ecco, in spirito di obbedienza, sì, lo vogliamo. Cioè non hanno detto, ma dobbiamo pensarci, dobbiamo chiedere alla mamma, no. Proprio, oggi i ragazzi dicono una fiondata, nel senso, sì, lo vogliamo, senza tanti giri di parole, no? Allora, pensa un po'. Ha detto di sì. Adesso, quando i bambini chiedono qualcosa alla Madonna, come fa a dirgli di no? Non si è mai. Pertanto, il loro sì merita sì di risposta. Perché non si è mai che praticamente i bambini siano più generosi, vero, della Madonna, ma loro erano posseduti dalla Madonna, per cui hanno detto prontamente sì, lo vogliamo, e adesso quando chiedi le grazie, loro, seduti sulle ginocchia della Madonna, dice: bambina, questi mi chiedono queste grazie qua, e noi vorremmo fare queste grazie a loro, ma sei tu la piena di grazia, dice, se le concedi queste grazie. Allora lei dice: angioletti miei, cari, benedetti, che avete detto sempre di sì, come faccio a dirvi di no? E allora vedete, ma queste cose qua, i cristiani di oggi, ma manco se le sognano, quello che stiamo dicendo, sono cose strane, ma guarda te, ma è possibile che quei bambini, e qui siccome sono bambini noi pensiamo che siano santi di poco conto, ma scusate, ma voi trovatemi fuori qualcuno che in 2 anni hanno raggiunto le più alte vette della mistica, no? Sono tanti santi, ma ci hanno messo un bel po' per arrivare alla mistica e alle più alte vette della mistica, no? 2 anni proprio sono arrivati là, dritti in paradiso, no? E qui, questi qui sono i personaggi, no? In questione. Ma è venuta ad insegnare, cioè ha mandato San Michele Arcangelo, ovvero San Michele Arcangelo, diciamo che tra gli spiriti che stanno lassù è una potenza, San Michele, chi è come Dio, colui che ha cacciato con gli angeli ribelli, non è mica uno che non è mica un angelo, diciamo, di poco conto, dico, no, a parte che tutti gli angeli non sono di poco conto, ma diciamo la potenza di San Michele, praticamente lui e i suoi angeli cacciarono fuori un terzo delle stelle, un terzo degli angeli dal cielo, no? Li cacciò fuori, ma ha mandato lui, no? Anche questo, ma è una cosa importantissima, ma se noi facciamo finta di non capirla, di non crederci, ma può darsi che... Ecco, siamo ingannati perché vedete la semplicità, nella semplicità, e manda a dire appunto, a insegnare la preghiera di riparazione, cioè state attenti perché in tutti i secoli, diciamo, ci sono coloro che cercano di demolire la Chiesa, no? Ma state attenti perché questo secolo sarà il peggiore di tutti i tempi, no? Per cui servono, ecco, questo valeva per tutti. Tutti i cristiani, tutti quanti, soprattutto i maestri, i padri, diciamo coloro che sono guide, coloro che sono pastori, dire: il cielo è venuto a dirci queste cose qua, per cui state attenti, cari fedeli, care pecorelle, che qui andiamo incontro a un tempo terribile, per cui facciamo quello che ci ha chiesto il cielo, no? E invece no. Ma bisogna vedere, bisogna sentire, insomma, guarda, mi viene da piangere al pensiero che siamo così indietro, ma così crudi, voglio dire, ma così immaturi nella vita spirituale, che le cose non le capiamo perché siamo crudi e anche crudeli, a dire la verità, no? Perché noi delle anime che vanno all'inferno non ce ne importa proprio niente o quasi niente, oppure ci pare impossibile che vadano all'inferno, per cui crudi e crudeli. Bene, ma pensavo, sai, questa mattina, Anna, pensavo per esempio alle anime del purgatorio, no? Noi per abitudine, la preghiera la sanno tutti, no? L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Allora, tu parli, ma se non sai neanche quello che dici, veramente hai bisogno di, non dico di cure, ma di cure spirituali e soprattutto di qualcuno che ti insegna cosa, che quando dici delle, che quando parli con il cielo, stai attento, perché le parole che tu rivolgi al cielo non sono cose che pesano poco, hanno un potere, cioè insegnate dal cielo, no? Perché noi raggiungiamo il cielo, hanno un peso, diciamo, che non è incommensurabile, ecco. Allora, l'eterno riposo, no? Fermati. Ma che cosa significa questo? È rivolto alle anime del purgatorio. Alle anime del purgatorio, sì. Allora vuol dire che in purgatorio non si riposa. Siamo d'accordo? In purgatorio non si riposa. Ma noi sulla terra possiamo anche andare a dormire, per cui possiamo anche riposarci, però dopo dobbiamo lavorare per meritare l'eterno riposo. In purgatorio non c'è né notte né giorno, è una sofferenza costante, continua, finché non esci di là. E tu, cristiano, che ti credi cristiano, hai i tuoi parenti che sono là, che patiscono notte e giorno, e li lasci patire. Oh, ma che bravo cristiano, ma che grande carità. Oh, ma che presuntuosi questi cristiani che lasciano i propri amici, i propri parenti e comunque le anime del purgatorio tra pene notte e giorno. Perché l'eterno riposo vuol dire che tu, quando entri in paradiso, entri nell'eterno riposo, ma finché non sei entrato là, riposo zero. Per cui lacrime, e per piangere tutti i peccati anche della nostra stupidità, perché è meglio che gli diamo il titolo, no? Ecco, che praticamente qui spensierati noi ci pare tutto impossibile, ma ci pare tutto troppo. Allora, attenzione, e poi termino con questa storia, Anna. Allora, tu che sei qua sulla faccia della terra, no? Che puoi far del bene, puoi meritare il paradiso, ma puoi meritare il paradiso anche per coloro che sono in purgatorio, no? Ma che cosa stai facendo? Stai perdendo tempo? Il tempo è un dono di Dio. E tu ti senti un buon cristiano lasciando i tuoi parenti tra le fiamme a patire? Se poi penso ai parenti che sono finiti all'inferno perché tu non hai pregato, ah, tu sei un buon cristiano? Vai a confessarti in lacrime e piangi i tuoi peccati di mancanza di carità verso il prossimo. Ma noi pensiamo che basta dare, che ne so, un euro, 5 euro a qualcuno, la carità, ma lascia perdere. Qui la Madonna Fatima non ha parlato di quelle cose. Guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori, perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro, no? Qui lei, la donna vestita di sole, non ci ha fatto discorsi nebulosi, ci ha fatto dei discorsi pieni di luce, pieni di sole. E allora vediamo che situazione veramente lacrimosa, che bisogna denunciarla, questa situazione lacrimosa, no? Poi leggeremo, è vero, anche le letture, ma ricordo per esempio giorni fa Anna, c'era quella lettura, sai, di Filippo.
L'eunuco.
Lui, allora lui dice,
certo.
Dice, ma tu dice che leggi, tu capisci quello che leggi. Dice, come faccio a capirlo se nessuno me lo spiega? Allora, un popolo di ignoranti è perché non c'ha nessuno che glielo spiega. Radio Buon Consiglio c'ha invece una fila di santi, perché parliamo sempre di quello che dice Gesù, quello che dice la Madonna, quello che dicono i santi, ma Madre del Buon Consiglio continua a istruirci e a dirci e a insegnarci il significato di quello che leggiamo. E difatti abbiamo Don Dolindo, ma mica solo Don Dolindo, perché qui dalla mattina alla sera praticamente c'è chi ci spiega quel che leggiamo. Ecco, e queste grazie qua, ma io ascolto questo, ascolto quell'altro, tu vedi, se tu fossi più semplice capiresti tante cose, sei troppo complicato, c'hai troppe cose per la testa, sei distratto, e distrarti è la tattica del maligno, perché tu non stai attento alle cose che avvengono, alle cose che senti, alle cose che ti propongono, alle cose che devi fare. E lui è la sua strategia. Tu continua ad essere distratto, vedrai che arriverai in purgatorio e dice: ma io non ho trovato nessuno che mi spiegasse. No, c'era che tu hai ascoltato tutte le cose che non servivano e hai tralasciato quelle che servivano. Ebbene, Anna, dopo questa premessa così, che è proprio così, sono le ispirazioni del mattino, Anna. Le ispirazioni del mattino, che io mi alzo, anche di notte il mio cuore mi istruisce,
è scritto, vero, no? E allora orientano la tua giornata, vedi, orientano.
Sì. E poi dico: ma io l'ho capito, allora ringrazio, perché dico, queste cose qua mi vengono suggerite perché vuole la Madonna che le dica ai fratelli. E allora, difatti, io ieri non le sapevo le cose di oggi, no? Però me le dice perché servono a me, servono anche a te, Anna, probabilmente,
sì,
no?
Come no?
Allora, intanto servono a noi, no? Dopo chi ascolta, chi ha orecchie per intendere, intenda. Bene, allora Anna, possiamo... Mi dispiace di consumare il tempo in cose così che non sono del copione.
Ma non sono cose superflue, neanche cose inutili, anzi, ripeto...
Sono semplici.
L'altoparlante, diciamo, colui che trasmette, ecco, queste notizie che ricevi e poi le diffondi, dai, e noi siamo felici.
La grande semplicità, perché nessuno può dire: ma io non ho mica capito cosa intendeva dire, no?
Infatti.
Se l'ho capito io, che sono un asino, possibile che non la capite voi, che siete dei cavalli, no?
È bello ascoltare. Proprio anche per la semplicità che usi nell'aiutarci proprio a capire le cose. Allora, San Paolo non si è sottratto alle persecuzioni, alle catene e alle innumerevoli tribolazioni, pur di portare a compimento la missione che gli era stata affidata da Cristo. Nessuno può amare la sofferenza in se stessa. La croce la si ama perché, come insegna San Pio da Pietrelcina, la si vede sempre alle spalle di Gesù. Sull'esempio mirabile dei santi, abbracciamo anche noi ogni giorno la nostra croce, senza ribellarci nelle prove, ma accettiamola con amore per conformarci a Gesù. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni da Mileto, Paolo mandò a chiamare a Efeso gli anziani della Chiesa. Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia. Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile al fine di predicare a voi e istruirvi in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù. Ed ecco dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo di città in città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. E ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto voi, tutti tra i quali sono passato annunciando il regno. Per questo attesto solennemente oggi, davanti a voi, che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio.
Che lettura, diciamo, le letture sono parola di Dio, per cui non si può dire questa è meglio di quella, no? È tutta parola di Dio, e che queste cose non le ha dette agli angeli, le ha dette a noi che siamo in cammino. Gli angeli sono già arrivati a destinazione, sono là che godono la visione beatifica di Dio. Allora, tutte queste cose qua sono istruzioni per l'uso, visto e considerato che le nostre signore devono avere qualche libro di ricette, vero, per fare tante cose buone da mangiare, poi sanno tante cose. Vabbè, ma sentite un po', ma il libro delle ricette per andare in paradiso, ma lo volete studiare per bene, insegnarlo ai vostri figli, ai mariti, che ne so io, a tutti quanti? Sto libro delle ricette è questo qua, la parola di Dio che ti insegna come si fa andare in paradiso, no? E poi vedete che ci sono gli ingredienti, la sofferenza, la preghiera, la persecuzione, tutta roba buona, ma guarda un po'. Ma è possibile che queste creature che sono così complicate, per questo non capiscono le cose semplici, no? Allora vediamo un po'. In quei giorni da Mileto Paolo mandò a chiamare a Efeso gli anziani della Chiesa, no? Quando essi giunsero presso di lui, disse loro: voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal principio, dal primo giorno in cui arrivai in Asia. Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile al fine di predicare a voi. Ecco, allora, praticamente lui mostra, diciamo, vuol dare esempio della sua vita, ecco, nel servizio di Dio. Lui che aveva perseguitato, diciamo, la Chiesa di Dio, adesso convertito, dice: io ho fatto patire tanta gente, adesso è chiaro che se io patisco, ho capito che veramente ho il pieno titolo per essere un cristiano, perché io ho perseguitato i miei fratelli, adesso sono perseguitato anch'io perché faccio parte dei miei fratelli. Allora, questi cristiani che hanno paura delle persecuzioni, dice, non mi sono tirato indietro, no? Allora, mi viene da piangere, guardate, ma ve lo dico, dopo il Concilio Vaticano II sono centinaia di migliaia preti, frati e suore che se ne sono tornati a casa e si sono tirati indietro. Allora capite cosa vuol dire Fatima? Dice, aprite quella busta non prima del 60, perché naturalmente voi, se vi dico prima del 60, perché poi voi partirete con il Concilio Vaticano II, allora io vi spiego in anticipo, leggetevelo bene, perché potreste provocare una frittata gigantesca con quello che state combinando, perché siete insidiati dai demolitori, dai modernisti, scassa tutto, ecco. Pertanto, cosa è successo? Tutte queste persone si sono tirate indietro e continuano a tirarsi indietro. Allora, anche un istituto perseguitato, no? Perché scappi? Ma non ho capito, perché vuoi tornare a casa, no? Ma devi somigliare ai santi che sono rimasti a patire e ad offrire, diciamo, ad imitazione di Gesù Cristo. Dice, per riparare una chiesa in demolizione, io non posso essere un demolito, no? Io devo essere un riparatore, no? Ma vallo a spiegare tu queste cose qua. Per cui dice, ma è una situazione terribile, impossibile, io ce la faccio più. Ma tu non ce la potevi fare comunque, no? Diciamo, non devi neanche dire queste parole, perché
tutto posso in colui che mi dà la forza, e senza di me non potete far niente. Tu sei tornato a casa perché non hai confidato in Dio, ma hai confidato in te stesso, per cui pensaci bene, perché queste cose qua te le dirà il giorno del giudizio, no? Pensate quanto c'è da pregare e da riparare per tutti quelli che sono tornati a casa, eh? Adesso poi ci sono quelli che stanno dentro, ma non perché sono fedeli, stanno dentro per demolire, per cui quelli sì che era bene che andassero a casa, no? Perché ecco, invece vedete, quelli che devono andare a casa stanno dentro, ma quelli che devono stare dentro sono andati a casa, no? Vedete il nemico che stratega è, no? Riesce a indebolire le volontà, le intelligenze, ti fa fesso praticamente, diciamo un termine che lo capiscono tutti, no? Allora, ho servito il Signore con tutta umiltà, tra lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei, che adesso non sono più i giudei, ma sono i Giuda, diciamo, che stanno appunto in mezzo a noi. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile al fine di predicare a voi. Allora, non mi sono tirato indietro, perché se mi tiro indietro è come dire che il Signore avesse detto a San Francesco: va, ripara la mia chiesa che è tutta in rovina. E difatti lui ha preso calce, sabbia e cose per riparare. Ma no, ma cosa stai a riparare i muri? Qui praticamente c'è da riparare la chiesa spirituale. Allora è chiaro che San Francesco, se avesse detto: beh, adesso è un anno che riparo, adesso io però adesso me ne torno a casa, no? Noi non avremmo San Francesco, no? Per cui è stato fedele fino alla morte, e bisogna essere fedeli fino alla morte, perché queste vampate di conversioni presunte, che sono presunte perché non sono vere. Poi tu vedi che uno ha grande entusiasmo, voglio vedere i segni, però tutto ciò che è sensazione, e poi li trovi e dico: ma tu non eri, sì, ma sai, la vita, poi mi sono capitate tante cose, eccetera, eccetera, no? Per cui non sei stato fedele fino alla fine, no? Tu pensa soltanto alle famiglie, no? Tu pensa solo, adesso questi se ne sono tornati a casa, per cui hanno fatto un bel divorzio, una separazione, no? Poi ci sono quelli che praticamente stanno dentro, ma non vogliono riparare, no? Si sono stancati e dice: beh, ma cosa vuoi fare, no? Per cui stanno tutti zitti, non si muove nessuno, no? Si permette che questa frana che sta franando, cioè praticamente cosa facciamo? Ci mettiamo di lato a guardare che effetto che fa, vediamo cosa succede, no? Infatti San di Don Bosco lo mostra bene, tutte quelle imbarcazioni, là erano tutti i vescovi all'orizzonte, vero? Si vedevano tutte queste imbarcazioni che stavano a guardare come andava a finire questa battaglia, vero? Di questa nave, la nave di Pietro, attaccata da chi? Da altre diocesi che buttavano dentro libri nella barca di Pietro, nell'imbarcazione presieduta dal Papa, buttavano libroni, libroni che sono i libri delle eresie, vero, che sono uscite. Quanti libri eretici circolano e vengono venduti, la gente pure li compra, no? E allora, dico, la riparazione, non mi sono tirato indietro, dice: ma c'è da morire, sono odiato da tutti. Beh, sta attento, tu, diciamo, se tu fossi odiato da tutti, diciamo, saresti un imitatore di Cristo, no? Ma se tu ti tiri indietro, non sei un imitatore di Cristo, no? Sei un imitatore di quelli che hanno preso la fuga e hanno lasciato Gesù Cristo da solo, no? Allora, dunque, poteva essere utile al fine di predicare a voi e distruirvi in pubblico e nelle case, non era instancabile, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù Cristo. Ed ecco dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme senza sapere ciò che mi accadrà. Cioè, dice, siccome non so quello che mi accadrà, cosa faccio? non vado a Gerusalemme. E invece vado a Gerusalemme perché lo Spirito mi spinge là, perché non so cosa mi aspetterà. Però ci vado perché il Signore mi invita a seguirlo. Rinnega te stesso, prendi la tua croce, seguimi, va. Gesù è andato a Gerusalemme, bene, tu vuoi essere un seguace di Cristo e vai a Gerusalemme anche te, ma non, diciamo, a fare un pellegrinaggio. Gerusalemme per la crocifissione, perché, diciamo, San Paolo non è stato crocifisso a Gerusalemme, gli hanno tagliato la testa a Roma, no? Allora, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Allora dice, no, io mi tiro indietro. No, io non mi tiro indietro. Allora, questo vale per tutti noi, perché in pratica il cristiano vero dice, se io sono stato educato a una religione, adesso quelli che me la vogliono cambiare, io non sono disponibile, perché non lascio, cioè non prendo la strada nuova e lascio quella vecchia, no? E c'è il proverbio che dice così, non lasciare la strada vecchia per quella nuova, perché quella vecchia è praticata e collaudata, quella nuova tu non sai dove va a finire, no? Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù e di dare testimonianza al Vangelo. Allora, non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, cioè la mia vita è di Dio, no? Per cui è preziosa la mia vita. Dunque, chi ama la vita la perderà, chi perde la vita la troverà, per cui dimmi cos'è prezioso. È prezioso perderla per amore di Dio, perché chi perde la vita la troverà e chi, è vero, fugge da queste cose, perde. Allora bisogna guadagnare, non perdere. Purché conduca a termine la mia corsa, io devo andare dietro a Gesù Cristo fino alle estreme conseguenze. Ecco, queste fedi fragili, vero, la gente, appena ci sono problemi me ne torno a casa, ma bravo, appena ci sono problemi in famiglia faccio un divorzio, è vero, appena ci sono problemi in famiglia che cosa faccio? Prendo stupefacenti, devo fuggire. Vero, le sofferenze, invece vado in cerca di quelle peggio di quelle che il Signore mi aveva preparato. E ora, ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il regno. Già comincia a dire, da come comprendo io, voi la mia faccia non la vedrete più. Per cui vado, la mia corsa sta per finire. Allora, Anna, anche tu non sei mica tanto giovane come me. Allora, praticamente la nostra corsa sta per finire.
Certo.
Dovremmo dire agli ascoltatori, non vedrete il nostro volto, ma diciamo, non sentirete più la nostra voce, non lo sappiamo, no? Non lo sappiamo. Per cui noi dobbiamo correre dietro a Gesù Cristo e avere il coraggio di dire la verità, perché la verità vi farà liberi, ma non vi libererà dai persecutori, ma diciamo vi farà liberi per raggiungere la vita eterna. E ora ecco, io so che vedete più. Per questo attesto solennemente oggi davanti a voi che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Ecco, le nostre trasmissioni sono, mi sembra, chiare e tonde, e non ci siamo mai tirati indietro dal dire quello che c'era da dire, perché era giusto che tutti sapessero e pensassero bene dove mettere i piedi, ecco. Bene, non so, Anna, io temo che ho passato il limite, direi chiediamo lo stacco musicale, adesso poi vediamo, no?
Va bene, certo.
Poi vediamo, allora.
A tra poco.
A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria.
I love you, Lord.
Riprendiamo la nostra meditazione e Anna, non c'è il salmo responsoriale, se mi è balzato all'occhio, non è che mi sono accecato, mi è balzato all'occhio questo ritornello e diciamo di continuo c'è il numero del salmo, allora attenzione, regni della terra cantate a Dio. Allora, nel 68 è scoppiato il finimondo, la rivoluzione del 68, per cui i regni della terra non hanno cantato a Dio, ma si sono piegati davanti al principe di questo mondo ed è successo di tutto e continua a succedere. Allora dico, guarda che strano, Padre Pio dice, finché sono vivo io con il demonio me la vedo io, ma quando sarò morto ve la dovrete vedere voi. È morto nel 68, è scoppiato il finimondo, il 68, si parla dei 68, vero? Allora, pensa un po', regni della terra, cantate a Dio. Ma il problema è questo, che in pratica i regni della terra non hanno cantato a Dio, si sono prostrati davanti al principe di questo mondo. Allora, dico, vedi che strano, 68, c'è cioè il Salmo 68, allora sarà fantasia, dici tu, però diciamo che c'è una coincidenza che coincide. Pertanto vedere quel che è successo, quello che sta succedendo, ormai diciamo che se Paolo VI, beato Paolo VI, ha detto il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, ma sapete, diciamo che ha parlato del fumo di Satana, ma in pratica il problema è la massoneria, vero? Allora, quella è entrata nella Chiesa, e non è che ce ne sono pochi, sapete, anche se si vestono di colori sgargianti, ma spesso diciamo che può darsi che sotto ci sia anche un grembiulino e siano vestiti di nero, non si sa mai perché. Ecco, allora praticamente è successo il finimondo, no? E però la Madonna aveva detto non aprite, ecco, il terzo segreto prima del 60, perché poi ci sarebbe stato il Concilio Vaticano II. Allora, l'avesse detto prima, la Madonna gli ha detto state attenti, perché succederà così, così e così, state attenti, rivolti ai papi, perché il segreto l'aveva in mano il Papa. State attenti perché ci sarà una forte influenza che vi spingerà verso malsani insegnamenti. Però diciamo poi non è stato letto questo terzo segreto, no? E perché c'era l'entusiasmo del concilio ecumenico e sembrava che fosse stato lo Spirito Santo a spingere in quella direzione. Ma poi, diciamo, questo concilio poi è stato fatto, ma i guai anche che sono in corso, ma il problema è che poi è stato addirittura interpretato anche in modo sbagliato, che in realtà non sono state dette cose diverse da quelle che la tradizione ci aveva insegnato fino ad oggi, ma c'erano i presupposti per interpretazioni diverse, no? Per cui era una trappola. Allora, vedi, regni tutti, popoli tutti, vediamo un po' cosa è scritto qua, regni della terra, cantate a Dio. Ma dove sono questi regni che cantano a Dio? Questi cantano al principe di questo mondo. E allora, Salmo 68. Bene, mi premeva di dirvi questo perché io, diciamo, avendo conosciuto Padre Pio, sapevo tante belle cose, tanti insegnamenti, tante cose che ce l'ha detto, si sono tutte avverate, ma noi, Padre Pio era un grande apostolo della misericordia, sapete perché? Perché i peccati li pagava lui, non perché diciamo dicesse no, ma state tranquilli perché nessuno li deve pagare, perché sono già stati pagati da Gesù Cristo, lo ha detto anche Martin Lutero. Invece, stranamente, nostro Signore ha mandato un sacerdote inchiodato sulla croce per 58 anni, anche dopo la risurrezione di Gesù Cristo, che oggigiorno ci sono i crocifissi senza Cristo e i cristi senza croce, no? Questi sono inganni diabolici, vogliono togliere la prova, poi pensate un po', togliete anche i crocifissi dai luoghi pubblici, hanno fatto un giro vizioso per arrivare a fare anche questo, ma in pratica noi Gesù Cristo in croce non vogliamo saperne, bisogna parlare di resurrezione. Ma cari miei, ma per risorgere bisogna morire, per cui bisogna morire a se stessi, morire al peccato, allora sei un risorto, così. E questa ulteriore notizia, poi ce ne sarebbero delle altre, ma basta, io mi stoppo qua. Anna, a te la parola.
Il Santo Vangelo, sì, con la relativa meditazione di Don Dolindo. Grazie Claudio, grazie. Grazie all'Immacolata.
Sì.
Ecco, allora, Gesù prega il Padre perché dia la vita eterna a coloro che gli sono stati affidati. Essa è un dono gratuito di Dio che nessuna creatura potrebbe sperare di meritare con le sue sole forze. Per ottenere in dono la vita eterna, però, l'uomo deve credere nel Padre e in Gesù Cristo e deve cooperare alla propria salvezza. Dio, che ti ha creato senza di te, non vuole salvarti senza di te. Questo lo insegna Sant'Agostino. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo, Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora. Glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me. Ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, e io vengo a te.
Bene, procediamo allora, Anna, sì, perché ci sarebbe da dire tante cose, ma lasciamo che lo spieghi bene Don Dolindo.
Va bene, sì. La sublimità della preghiera di Gesù Cristo al Padre. San Giovanni, capitolo 17, pagina 2054. Dopo aver parlato agli apostoli, per consolarli nelle future angustie che li attendevano e dopo averli prevenuti della loro debolezza, per la quale lo avrebbero abbandonato lasciandolo solo nella sua imminente passione e morte, Gesù come sommo ed eterno sacerdote pregò il Padre suo per sostenerli e per meritare e domandare la forza e l'aiuto per quelli che avrebbero creduto in lui ed avrebbero fatto parte della sua Chiesa. Il momento era solenne. Gesù si considerava già fuori del mondo, non doveva fare altro che consumare il suo sacrificio, e prima di consumarlo si raccolse nella preghiera esprimendone l'intenzione principale: glorificare Dio e salvare le anime. Egli volle insegnare anche ai suoi apostoli e a tutte le anime che, incombendo la tribolazione, è necessario ricorrere alla preghiera, e come padre amorosissimo volle con la preghiera manifestare ai suoi cari l'amore che gli ardeva nel cuore per essi, suggellando così i suoi insegnamenti con un atto di carità immensa. Pregò e completò così, diremmo quasi, il ringraziamento che fece fare ai suoi cari dopo essersi dato loro vivo e vero nell'Eucaristia. Se si riflette bene, infatti, i suoi discorsi dopo la cena tendevano proprio a questo, e la sua preghiera ne fa il riepilogo ed il suggello. Gesù si donò agli apostoli per unirli a sé e renderli in sé una cosa sola, e comandò loro di amarsi come egli li aveva amati. Si donò per non lasciarli orfani e privi di aiuto, e raccomandò loro di non turbarsi, anzi, di aspirare alla vita eterna, riguardando lui come la via, la verità e la vita. Si donò perché avessero pregato in lui e per lui, e promise loro lo Spirito Santo, perché ricevendo lui sacramentato fossero stati accesi di amore per lui ed avessero goduto la pace interiore, fatti tempio vivo di Dio per l'amore. Si donò per vivificarli, come la vite vivifica i tralci, e per renderli pieni di carità, uniti tutti come i tralci di una stessa vite, separati dal mondo e pieni di fiducia nelle medesime persecuzioni, perché dall'angustia sarebbe venuto loro il gaudio eterno, frutto di tribolazioni. Si donò ed annunziò loro una fioritura magnifica del suo dono, promettendo un tempo di luce e di trionfo. Li prevenne della loro debolezza, ma li consolò, proclamando la vittoria che li aveva già riportata sul mondo. Ed infine pregò per renderli capaci dei frutti dell'Eucaristia e per suggellare l'unità alla quale li aveva chiamati, donandosi loro vivo e vero. Si può dire senza timore di cadere nell'arbitrario che Gesù Cristo, coi suoi discorsi, tracciò le linee fondamentali dell'atteggiamento delle anime dopo la comunione, e con la sua preghiera insegnò loro a pregare in quei momenti solenni di intima unione con lui. A quelli che considerano la preghiera solo come un affetto ed una sensibilità, questo potrà anche non apparire, ma è un fatto che Gesù, pregando dopo l'istituzione dell'Eucaristia e prima della Passione, ci guidò nella preghiera, che dobbiamo fare dopo averlo ricevuto nel cuore. Gesù Cristo alzò gli occhi al cielo per indicare che l'anima deve astrarsi dalla terra e volgersi tutta a Dio. Non aveva bisogno di fare questo gesto per raccogliersi, ma volle insegnare ai suoi cari il raccoglimento profondo dell'anima con Dio. Era bellissimo. Alla fioca luce delle lampade del cenacolo appariva in tutta la soave maestà del suo volto, e la stessa penombra dell'ambiente ne faceva spiccare il fulgore. Era tutto un'ostia di offerta, e nei suoi grandi occhi azzurri pareva splendesse il firmamento. Non era un uomo soltanto, anche visto superficialmente da persone rozze, appariva nel fulgore della sua divinità. Volse gli occhi al cielo, perché il cielo si aprì su di lui, e guardò nella profondità dei misteri divini, esclamando: «Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figliolo, affinché il tuo figlio ti glorifichi, avendogli tu dato potere su ogni essere umano, perché dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato». Gesù Cristo andava verso la morte, e quella era l'ora venuta per lui, ma per la sua morte doveva venire la vita a tutti gli uomini, doveva annientarsi il regno di Satana ed inaugurarsi il regno di Dio, ed egli domandò che quella morte non fosse solo obbrobriosa, ma rifulgesse di splendori divini e traesse tutti gli uomini all'eterna salvezza. Egli sapeva bene che non sarebbe morto come una vittima, ma come un malfattore. I suoi uccisori non sarebbero stati dei sacrificatori, ma dei manigoldi d'infimarisma. Ed egli sarebbe stato riguardato come un maledetto, pendente dal legno d'infamia. Questo ripugnava grandemente all'amore che egli sentiva per la gloria del Padre, poiché, lungi dall'apparire immolato per le colpe altrui, appariva come un reo vilissimo per tutti quelli che lo ignoravano e un sopraffatto ingiustamente per quelli che ancora l'apprezzavano e l'amavano. Ora, egli non voleva che un sacrificio di tanto amore da parte sua fosse apparso semplicemente l'epilogo di un giudizio vendicativo della legge penale, che un disegno di infinita carità da parte del Padre fosse apparso come un'ingiustizia fatta a lui. Il terribile problema della prosperità degli empi e della sopraffazione dei giusti trovava sul Calvario il massimo cimento. E Gesù domandò al Padre che lo avesse glorificato, perché fosse apparso che egli non era un sopraffatto dall'ingiustizia. Egli si preoccupò principalmente per tenerezza di amore dei suoi apostoli, i quali più di tutti potevano disorientarsi in quella immane tragedia. Al suo cuore era penosissimo il pensare che lo avrebbero riguardato come un illuso, perché questo si opponeva alla loro eterna salvezza, e con essi moltissimi l'avrebbero giudicato alla stessa maniera, con loro immenso danno spirituale. E per questo espresse il motivo della sua domanda, ricordando al Padre che gli aveva dato dominio su tutte le creature per dare loro la vita eterna. Gesù voleva morire nell'obbrobrio della croce e si umiliava fino a quel termine, ma per la gloria stessa del Padre e per la salvezza delle anime domandò che la sua morte fosse accompagnata da segni prodigiosi che avessero diradato almeno nelle anime rette di buona volontà le tenebre di quel tremendo mistero. Egli era venuto per dare la vita eterna agli uomini. Ora, la vita eterna è questa: che gli uomini conoscano Dio e Gesù Cristo. La vita eterna riguarda due tappe, per così dire, quella della prova e quella della conquista. Sulla terra si tende alla vita eterna e nell'eternità la si conquista. Per tendervi bisogna credere nell'unico Dio in tre persone. E perché questa fede sia operativa e pratica, bisogna credere in Gesù Cristo Redentore. Credendo in Gesù Cristo Verbo incarnato, si crede anche nello Spirito Santo, poiché l'incarnazione fu compiuta per opera dello Spirito Santo. Nel cielo la vita eterna consiste nella visione di Dio. E poiché non ci si arriva che per Gesù Cristo, consiste in un'eterna unione con Lui, come parte del suo corpo mistico. Si contempla Dio vivendo in Gesù e per Gesù. Si ama, si adora, si ringrazia, si gode Dio in Gesù e per Gesù. Se questa è la vita eterna, sul Calvario non poteva apparire Dio come ingiusto e il figlio suo come colpevole. Era necessario che apparisse la gloria di Dio e l'innocenza della vittima divina. E questo fu possibile solo per i prodigi che avvennero nella morte del Redentore e il grandioso trionfo della sua risurrezione. Gesù Cristo domandò il compimento della glorificazione della sua stessa umanità nel cielo e lo domandò per il merito della sua obbedienza e per ciò che aveva fatto per glorificare il Padre dicendo «Io ti ho glorificato sulla terra, ho compiuto l'opera che mi desti da fare ed ora glorificami, o Padre, presso te stesso». Con quella gloria che io ebbi presso di te prima che il mondo fosse. La gloria che doveva venirgli dai prodigi del Calvario e da quello della risurrezione doveva culminare nella gloria eterna, dove la natura umana da lui assunta doveva scendere e sedere alla destra del Padre, resa figliola di Dio e partecipe della gloria medesima del Verbo che l'aveva terminata. Era il sommo della gloria e Gesù la domandò non solo per sé, ma per trasportarvi tutti gli uomini, fatti per lui figli di Dio, per adozione. Egli perciò li presentava al Padre come figli veri di adozione e lo supplicava a riguardarli come parte della sua stessa vita e a tutelarli per amor suo nei gravi pericoli che avrebbero incontrati nel mondo. «Io prego per loro», soggiunse Gesù, «non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato perché sono tuoi, e tutto ciò che è mio è tuo, e tutto ciò che è tuo è mio, e in essi sono stato glorificato». Sarebbe errato il dire che Gesù non abbia pregato per il mondo, escludendo così da ogni sua preghiera riparazione ed espiazione. Gesù pregò per tutti e si offrì per tutti, anzi specialmente per i peccatori, e quindi specialmente per il mondo, che è tutto peccatore. Egli non pregò per il mondo in questa sua particolare preghiera, perché presentò al Padre i suoi cari e quelli che avrebbero fatto una sola cosa con lui, uniti a lui nel suo corpo mistico, e gli pregava per la Chiesa sua, che sta agli antipodi del mondo, e logicamente pregando perché il Padre l'avesse conservata, accogliendo in essa gli uomini come sua porzione e sua eredità. Non poteva pregare per il mondo. Era venuto a combatterlo e a distruggerne lo spirito e sarebbe stato un anacronismo se avesse pregato per esso quando pregava per la conservazione dello spirito dei suoi fedeli. Il mondo è servo di Satana, ne segue le massime, vive del suo spirito ed è suo strumento nella lotta per la conservazione del suo regno tenebroso e nella sua lotta contro la Chiesa. Con molta superficialità e leggerezza noi giudichiamo la vita del mondo come un'evoluzione storica di popolo e nazione, mentre essa è solo, e diciamo solo, con sicura coscienza, una manifestazione del satanismo, tendente alla lotta contro la Chiesa e contro le anime. I grandi eventi storici, specialmente contemporanei, quelli immediatamente passati, sono congiure diaboliche per distruggere lo spirito, il prestigio e la vita stessa della Chiesa. La Rivoluzione francese, per esempio, non fu una rivolta di popolo anelante la libertà, fu una congiura satanica per togliere la libertà alla Chiesa e impedirle di salvare. La rivoluzione bolscevica non è stata e non è l'aspirazione del popolo verso una più alta giustizia sociale, come si blaterò. La spaventosa guerra nazista, alla quale assistemmo, non è la rivincita di un popolo umiliato dalla guerra mondiale, ma un movimento avvolgente per isolare la Chiesa dai popoli e darle il colpo finale. Nella prima guerra mondiale si disse apertamente che si voleva togliere alla Chiesa ogni prestigio diplomatico e si cercò di distruggere le nazioni cattoliche che ancora avevano per lei una venerazione, per quanto solo politica e sterile. Non ci si riuscì, perché Dio deride i popoli coalizzati contro di lui e il suo Cristo. Anzi, il prestigio diplomatico della Chiesa si accrebbe, ma questo tendeva quel movimento, come risulta da documenti storici irrefragabili. Ora il pericolo è più grande, immensamente più grande. Satana ha mobilitato tutte le sue forze dentro e fuori la Chiesa. Satana avanza nel trionfo della materia che travolge la vita dello spirito, lancia le fiamme delle passioni, le fomenta in tutti i modi e fulmina tutte le energie dello spirito, sgominandole. Egli ha, come i nazisti, i comunisti, i fascisti, l'offensiva dei nervi, la guerra degli inganni e delle menzogne per disorientare le anime. E tutto tende alla rovina della Chiesa e delle anime. E questo è il mondo per il quale Gesù non pregò, quando pregò per i suoi cari. Egli si preoccupò logicamente non della fiumana di fango, ma della liberazione di quelli che potevano esserne travolti. Egli pregò per l'annientamento del regno e delle forze di Satana. Per questo, con accoramento paterno, guardando i secoli futuri e guardando questo nostro secolo satanico, compatendo le condizioni di quelli che si sarebbero trovati a contatto, alle prese ed in lotta con il mondo satanico, esclamò: io già non sono più nel mondo, poiché la mia morte è dolorosa e imminente, è sopraggiunta già, ed io vengo a te, o Padre, ma i miei sono nel mondo e si troveranno sconquassati dalle sue lotte. Padre Santo, santità per essenza, meta ultima della santificazione delle anime, felicità eterna di quelle che si santificano, conserva nel tuo nome quelle che mi hai dato, affinché siano una sola cosa, come lo siamo noi. Ecco, la prima grazia che Gesù Cristo domanda per la salvezza degli apostoli e della sua Chiesa, l'unità dell'amore di Dio, siano una sola cosa, come lo siamo noi. Amen.
Anna, è incredibile. Prima
parlavi
quando...
sì,
mi sembrava quasi, dico, ma cosa stai dicendo? No, sta attento, no? E invece stranamente parte Don Lorindo e addirittura carica la dose. Sì. Quante volte ha ripetuto satanico, satanico, satanico. Ma la gente canta e non sa che invece che servire Dio sta servendo qualcun altro. Vabbè, Anna, guarda, c'è il bel fioretto da leggere, stai tranquilla che c'è ancora tempo, abbiamo tempo
sì,
ancora.
Allora, ecco, la verginità perpetua di Maria, tra gli eretici e miscredenti che negarono la verginità perpetua di Maria, sostenendo che Gesù abbia avuto altri fratelli, che è invece dimostrato falso da mille argomenti. Vi fu nel IV secolo a Roma un certo Ovidio, ferito al vivo da questo insulto lanciato alla Madre di Dio. San Girolamo affrontò l'eretico investendolo con un'eloquenza così veemente che questi perdette il coraggio e la parola. In tale circostanza il santo dottore riportò questo aneddoto. Un giorno, un miserabile, non sapendo come farsi un nome nella storia, pensò di incendiare il celebre tempio di Diana in Efeso. Ma siccome nessuno lo aveva visto, corse nella pubblica piazza, con una torcia in mano, gridando: «Sono io che l'ho incendiato, sono io che l'ho incendiato!» Arrestato e interrogato, rispose che non potendo rendersi celebre mediante le virtù, aveva risolto di farsi un nome per mezzo di un delitto. San Girolamo aggiunse: E tu, Evidio, tu sei più empio di costui, perché il tempio di Dio che hai violato è il santuario dello Spirito Santo. Parole tremende oggi, quanto, ecco, bisognerebbe ripeterle, sì.
Ma sì, ma noi siamo distratti, ma anche queste micidiale macchinette che ormai è diventata una cocaina, vero, non in polvere, ma diciamo in cellulare, in smartphone, in internet, uno quando si piazza là davanti non può più farne a meno, perché ormai un dipendente da alcol, un dipendente da droghe, un dipendente dalla televisione, un dipendente da questi accidenti qua. Pertanto la strategia non è capita ancora. Mentre tu sei occupato in cose che non contano nulla, non hai il tempo di pensare alle cose che servono per la vita eterna. E non a caso Gesù Cristo dicendo, cioè guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, perché dice state attenti perché sarete molto tentati a guardare le cose di quaggiù, per cui io vi esorto a guardare le cose di lassù, cioè lo Spirito Santo che dice queste cose. Ecco, ma noi le ascoltiamo, praticamente le dicono in chiesa, vabbè, loro devono fare il loro mestiere, io faccio il mio, praticamente non è preso sul serio, cioè quando noi leggiamo la parola di Dio, è Dio che parla, l'onnipotente, per cui anche se qui sulla terra parla qualcun altro, ma lascia perdere, non è così importante, perché non è Dio colui che sta parlando, no? Invece quando parla Dio, tu devi aprire gli occhi, le orecchie e tutto, dire parla, oh Signore, Signore vuol dire che sei il mio Signore, invece non è il tuo Signore perché sei tu il Signore di te stesso, c'è il nemico che è Signore di te stesso e tu continui a cantare e credi di essere un buon cristiano che rinnega se stesso, che prende la sua croce e segue Gesù, ma quando mai? Ma quando mai? Ma quando mai? Ecco, allora, che cosa dobbiamo dire, che cosa dobbiamo fare? Se uno sta attento e vuol veramente cambiare vita, lo può fare. Però, siccome si spera di andare in paradiso senza far fatica, ed è un altro inganno, perché tu in paradiso senza far fatica non ci entrerai mai, in quanto Gesù dice sforzatevi di entrare per la porta stretta, vuol dire che non deve passare tutte le cose che hai tu nella testa e nella vita, perché la porta è stretta e passa soltanto l'amore di Dio, l'amore verso Dio, il resto resta tutto fuori. L'amor proprio, tutto ciò che non è amor di Dio, non passa. Prova a pensare, non ci credi? Mi dispiace dirtelo, ma quando ti toccherà crederci, perché sarà evidente tutto ciò, dirai, ma tu pensa, ero anche stato avvisato, ma non ho creduto, ma mica solo a questo, non credi a nulla, tu credi a quello che dicono gli uomini di questo mondo, credi. Ecco, mangiate questo così dimagrite, ecco, fate quell'altro così diventate così, no? Sì, tutti che stanno attenti, e le amiche, hai sentito, ho letto che per far calare la cellulite bisogna fare, ma per far calare i tuoi peccati e la tua vanità, ma che cosa stai mettendo in atto, ma cosa stai facendo per l'anima, no? Aiuto, Anna, salutiamo tutti, va? Salutiamo
poveri.
Tutti. Poveri,
sì. Disgraziati. Mamma mia.
Ecco bene, ti ringrazio perché mi hai tolto la parola di bocca, no? Disgraziati, no? Perché uno che ha la grazia capisce le cose che sono grazie, no? E se è un disgraziato non capisce niente, perché dice, ma chi è quello là che dice queste cose qua? Ma come si permette quello là di dire queste cose qua? Ma non c'è nessuno che dice, ma come si permette il falso profeta di dire cose false, no? No. Noi spinti da quel di sotto ti dice taci tu perché sei troppe cose.
Esatto.
Bene, salutiamo tutti cari amici della radio Buon Consiglio, ecco, diciamo che domani mi tocca tornare in terra
poverino, mamma mia,
in terra cristianizzata.
Sì.
Eh?
Sì.
Sì, no, che c'è una religione che non è mica quella che ha insegnato Gesù Cristo, no, qua ce la siamo fatta noi, fai da te. Dunque c'è la brico conversione.
La
brico conversione, sì, fai da te.
Sì, sì, sì. Grazie Claudio, ringrazio la Madonnina.
No, è vero che la bricco, no? Perché chi te la insegna è il briccone, capito? È il nemico cornuto, no? Quello è il briccone, allora tu c'hai la fede bricco.
Bene. Ottimo anche questa espressione, grazie Claudio, salutaci l'Immacolata, Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria.